microfono a disposizione chi vuol fare domande.
C'è un aneddoto, c'è un racconto che solitamente fa quando va nelle scuole. Uno in particolare a cui prestano attenzione i ragazzi delle scuole, ce ne puoi raccontare uno?
Quando mi si richiede, perché ci vuole i professori che ti richiedono. Secondo elemento, mi presento e facciamo un filmato. Un filmato al libro di Giacomo, perché bisogna partire da un punto di vedute, direi, di qualcosa che rimanga, qualcosa, perché se comincio magari adesso non vedo niente, magari li vedo per il filmato, però nel momento che facciamo questo dialogo, fai un filmato che dura 20 minuti e parlo un po' cosa vuol dire questo filmato, e nello stesso tempo loro prendono anche appunti magari per farmi domande. A quel momento si parla con questo dialogo apertamente. Ma dei dialoghi bellissimi, bellissimi, perché io adesso quando vado a scuola io mi sento di rivivere. Praticamente sono più giovane adesso che 20 anni fa, più giovane un bel po', perché mi sento questa euforia di parlare, di dire queste cose ai ragazzi, e penso che sia importante per questi ragazzi, perché molti non sanno veramente niente, veramente niente. Allora, voglio dire, questa esperienza, senza traumatizzarli, però avete visto che noi eravamo in quei laghi, in queste cose tremende che noi abbiamo vissuto, e abbiamo vissuto in pelle e ossa, sotto sofferenze, sotto botte, come volete, in qualunque modo è stata una cosa terribilissima, allora con questi ragazzi si fa questi dialoghi e si fa questo, e poi così, e fanno anche dei temi dove me li mandano, è qualcosa di importante, adesso mi sento qualcosa di importante veramente.
Domande ancora? No, perché abbiamo un tempo, l'abbiamo, non è che possiamo, non possiamo lasciare l'occasione, insomma è utile. Ci spieghi, scusa, il tema era la dieta nel campo, com'era la dieta? Se c'era una dieta, cioè chiaramente una dieta era tutta dimagrante, no? Però ci puoi raccontare un po' la dieta?
La dieta, loro lì, non so in che modo la pensavano, ma siccome che eravamo dei oggetti, io c'ho da buttare. Allora vuol dire buttare, vuol dire tu devi vivere. Quel tanto è basta, quel tanto è magari al massimo 5 mesi, al massimo. E dovevi dare il possibile, perché questi noi come schiavi dovevamo rendere alle fabbriche della guerra, al massimo, ma però noi, siccome che siamo stati processati a Bologna dalla Gestapo, noi abbiamo preso la condanna come politici, che noi praticamente la politica in quel momento non si sapeva, né io né mio fratello né anche altri, sapevamo che abbiamo scelto per la libertà. Allora vuol dire, noi eravamo dei oggetti, e la dieta era questa. Alla mattina un tagamino di caffè, acqua calda, a mezzogiorno un litro di zuppa brodosa, poche patate e crauti, e la sera davano anche un po' di salame e un litro di zuppa. Morale, noi in quel lavoro che si lavorava 12 ore al giorno, continuamente, e più la uscita, direi l'alzata e la entrata, e queste calorie c'erano poche, pochissime, e dicono che sono convinto che fosse dai 100, 1000, 1200 calorie. Stare in piedi tanti giorni, che in quel modo noi ci voleva al minimo 3000 calorie, invece erano, ecco la dieta dove era qui. La dieta era questa, che loro dovevano spendere poco, ma farsi lavorare molto, però durare poco, finire in poco tempo. Perché la vita dentro in questi campi è quello che era pericoloso. Oggi vedevo sempre questo impatto della morte, continuamente. I capò erano delle belve continue, Allora tu oggi e ieri e domattina anche potevi finire. Quando per esempio dicevano oggi, perché siccome l'SS comandava il campo, comandava, però l'SS dentro il campo non veniva da noi, veniva il capo. Era quello che decidevano la tua vita, la tua durata di vita, perché loro avevano avuto un vantaggio dall'SS che erano amalgamati in questi campi per fare questo lavoro. Erano aggassonati, potete immaginare, avevano votato tutte le galere, li avevano messo a fare questi lavori. Questi lavori loro dovevano fare. Quando, per esempio, tutte le mattine si vede che loro avevano dei progetti, li chiamavano all'ordine, dicevano oggi 100 pezzi devono scomparire, ma i pezzi eravamo noi, mega pezzi di roba, eravamo noi come persone, però dipendeva il numero, dipendeva i simboli, non ho preso mie, come oggi non ho preso come, c'era 12 simboli in un campo, 12 tra ebrei, politici, zingari, omosessuali, testimoni, tutta questa gente. E quando dice questi pezzi, però non dicevano chi, lo sapevano loro i capo, chi dovevano fare. Quando capitava questo lavoro era una cosa, era orrenda. Questa era stata un'esperienza molto, molto dura, molto, molto dura, perché a quei momenti tu non sapevi da che parte girare. Eravamo in 26.000, mica in 2-3, ma erano tremendi, erano tremendissimi. Allora, voglio dire, la dieta era questa. Questo è un gran lavoro e poco da mangiare. Pensate, in modo di dire, tanto mica per tanto, io sono potuto fare che era 68 kg. E neanche in 4 mesi io sono arrivato a fare, prima di tutto non mi hanno riconosciuto. Secondariamente quando mi sono pesato mi sono rimasto male anch'io. Ero 34 kg. Ho perso tutti questi kg in poco tempo, vuol dire che tu eri messo in condizione tremenda, delle cose terribilissime, terribilissime. Il lavoro dipendeva, per esempio c'è chi faceva il lavoro da lavoratore, c'è chi... E una fabbrica era come una fabbrica da noi, c'è chi fa il fatto, chi ci fa il pagnano, chi ci fa tutte queste cose qui. E noi eravamo dentro in una fabbrica di aeroplani. Era diventato un meccanico scelto, direi. Mi avevo scelto questo lavoro perché domandavano chi lavoro facevi. Ho detto meccanico perché vedevo che in mezzo alla campagna, in mezzo fuori all'acqua, al cemento, queste, mi sono fatto, ero giovane, avevo 17 anni, però ne sono fatto abbastanza, ho cercato di capire qualcosa per sopravvivere. Lì dovevo capire per sopravvivere, per poter arrivare alla liberazione, perché la nostra arrivo era la liberazione che si poteva salvare, perché sennò non c'era niente che fare, non c'era di fuoco, niente. Allora a quel momento era in questa fabbrica, allora arrivando in questa fabbrica vuol dire che tu sei coperto dal freddo, dall'acqua, perché lì acqua, pioggia, tu e bevi sempre quel vestito, bagnato, non bagnato, e sempre questo, io voglio dire, sempre. Allora, quel momento in fabbrica, questo coperto, una fabbrica di 15 km di galleria sotto una montagna, e ci faceva perché e si lavorava 12 ore al giorno, però, voglio dire, andando a lavorare dentro così, voglio dire che quel po' di calorie che ti rimane addosso, che ti danno, riesci a superare un po' la direi ti davano ti continuava più in lungo e questa qui era la fabbrica che si faceva gli aeroplani, ecco, questa era la fabbrica direi in queste montagne che loro ormai le fabbriche le avevano portate tutte sotto le montagne perché al di fuori venivano bombardate eccetera eccetera, ma dentro in queste montagne non venivano mai a bombardare perché non riuscivano a fare questo lavoro.
Durante la deportazione e in campo ha avuto la possibilità di stringere rapporti di solidarietà con le altre persone internate?
non ho capito bene la
i rapporti all'interno del campo con le altre persone,
con gli altri
compagni, con gli altri.
E finché eravamo noi di Bologna, eravamo in 91, siamo di Bologna, siamo stati insieme fino al 20 il 2 febbraio. A quel momento io ho un fratello e avevo con me. A quel momento siamo divisi tutti in qua e là, nessuno dormiva in una barca di un altro. Nessuno parlava, mi aveva tolto anche mio fratello. Era la mia sponda di rinforzo, perché è quello che mi dava qualche volta qualche suggerimento, magari per poter, anche per poter stivare qualche, mi dava avere delle esperienze. Questo, a quel momento l'altro umano non ti poteva. Ti potrei dire solo un fatto. È umano. Non è umano. Non è. Quando andavamo a lavorare in treno, in vagone merci, da distanza da Gozo, andare a San Andor, 3 km e mezzo, si andava in vagone merci. Mettevano 100, 120, 130 schiavi. Ogni vagone uno più schiavo. Di dietro l'esercito con i cappotti e davano giù. E davano giù, ma con i gomma. Allora tu andavi su in fretta, e più forti riuscivi ad andare su, ma chi rimaneva sotto rimaneva disseggiato, lì, in terra, lì. Nessuno lo poteva prendere su, perché sennò erano guai gravissimi. Allora tu dovevi far conto di niente, far conto dell'altro, ma non c'era di niente, non c'era di niente. Allora, l'amicizia. Io nel lavoro l'ho avuto con un polacco, un polacco erbeo e un russo. Quindi abbiamo avuto nel lavoro, avevamo avuto questi rapporti, direi, per il lavoro, perché se sbagliavo, quindi erano sempre dei problemi. A quel momento i rapporti erano questi, non potevi fare rapporti con gli altri, prima di tutto non ti intendevi. Secondariamente agli italiani stessi non potevi parlare. Quando ti vedevi che due stelle italiane insieme arrivavano con la loro costume, arrivavano, non volevano queste cose, non volevano che tu parlassi con un altro. E quindi siamo stati insieme, sono andato, abbiamo parlato, ma dopo la possibilità di parlare uno con l'altro non c'era più. Quando ritorno, io dopo la liberazione ho avuto dei problemi grossi, ho detto prima, andavo più, sono andato all'ospedale. E quell'ospedale ci sono stato fino al 23 giugno, mi ero riportato abbastanza, mi ero riportato qua e ho fatto dire col professore, dico, posso andare in Italia? Dice, ma se la puoi fare, dai, sai già un po', ho messo abbastanza, beh, mi sentivo abbastanza poco, ma non era che è cresciuto di che, era cresciuto di spirito, di voglia di tornare a casa. E si parte in questi treni e mi dà la loro, mi porta lì, e lì c'era questo treno vagone merci, solo che andando in là eravamo in 60 ogni vagone, e andando indietro invece eravamo in 9 ogni vagone, ognuno il suo ritino, e la Croce Rossa ci dava, se non avevamo bisogno anche del supporto venendo in Italia. A quel momento sono arrivato a Bolzano, sono stato per 2 giorni. Mi sono curato anche lì perché l'ho messo abbastanza grave, abbastanza, e arriviamo, piano piano arrivo per arrivare a Bologna e arrivo alla mia famiglia. La mia famiglia quando era di notte, allora c'era i domini a petrolio o olio, arrivano giù, viene giù mio babbo in camicia da notte, che anche era d'estate, e mi guarda e dice, ma chi sei tu? Lui ha cominciato a dire con me, chi sono? Io avevo preso anche la parola, magari avevo poca cosa, avevamo anche durante il viaggio, ma chi sei? Sono Romano, sono io, sono Romano. E viene di Romano, comunque tutta la famiglia, eravamo 22 in famiglia, la famiglia abbastanza grossa, mancava solo quella che mio fratello che è rimasto in Germania, che è rimasto là. A quel momento, potete darsi, mi hanno riconosciuto e mi domandano, ma dove sei stato? Ho avuto appena la forza di dire, sono stato in una fabbrica di morte, la fabbrica di moto, e poi mi sono messo a piangere, poi mi hanno pulito un po', mi hanno dato qualcosa da mangiare, poi sono andato a sorbetto. Questo era stato l'arrivo della casa, che mi hanno nemmeno riconosciuto. Pensate, anche per il momento sono rimasto malissimo anch'io, dico, ma si vede che sono brutto fuori di misura, dico, non conosce un figlio, vuol dire che tu sei proprio di sformato, vuol dire proprio veramente. Ho vedo che devi dire perché sono assurdo.
Per la seconda liberazione.
La seconda liberazione è stata una cosa eccezionale. Io, mia moglie qui, può dire che prima, adesso, sono più giovane adesso che 20 anni fa. La seconda liberazione ti ha dato questa possibilità di aprirti prima del peggio, che non traumatizzi più a letto, traumatizzare vuol dire che a letto sogni meno, tutte queste cose. Perché prima, non dico tutti i giorni, ma quasi, per 20 anni tutte le notti sognavo questi campi, questi capò, questo treno, scappavo via, in campagna, andavo a correre in bicicletta, sembravo un mezzo. E questa invece, la seconda liberazione che mi è data psicologicamente, perché ho capito che dopo ho riuscito a esprimere qualcosa di quel danno che ho sofferto agli altri. Quello mi ha dato questa possibilità, questa seconda liberazione. Sembrava che dopo le cose andassero tutti i miei, dopo potevo parlare, ero creduto, ma prima non riuscivo, perché forse ero io ancora malmesso da questa visione ancora che era attorno, che l'aveva continuamente, ma liberando di questo peso, di questa sofferenza, ho passato questa, direi, di questa parola, direi di spiegare ai giovani, a tutti chi mi ascoltavano, come sembrava che tutti mi ascoltassero con volontà, dire che prima non riuscivo, era forse io che ero ancora traumatizzato, ma a quel momento sono riuscito a parlare a tutti. E questa è una liberazione psicologica, e questa è la seconda liberazione veramente di un fisico che ha sofferto per 50 anni, roba non roba nessuno. Questa è stata la psicologia, e questa apertura ha dato una vita moderna, una vita nuova. Io ho fatto una vita nuova veramente, e questa cosa, io ho fatto una vita nuova veramente.
Salve, devo dire che adesso le presentazioni dei libri sono state molto interessanti, sentire l'esperienza del comandante della TAP, anche di Armando, però sarei anche curiosa di sapere da parte della signora come ha vissuto il periodo della dittatura, il periodo della guerra e quello della resistenza. Anche se non ha partecipato in maniera attiva, ha vissuto quel periodo, quello di più.
Ah, io venivo a Bologna, io andavo a Socerno e lui a Sol, ci siamo incontrati a Balare, ma sì, la guerra ho preso su anche da noi, dei signori, con voi, Madalina, e poi uno fu ucciso subito a Sabina, e l'altro invece è morto a casa. Così. All'uno voleva mica andarci a vedere la vita bella, eh? Io dai, ma ascoltate, adesso si è aperto, è sempre lì. Oh, mi lascio aperto, purtroppo è dura. Adesso è sempre andato a Matausa, anche 8-10 giorni fa, vai, vieni, via, vanno alle scuole, sempre fuori. A parlare. Storia, ragazzi, c'è il vostro venire, eh? Attenzione! non bisogna dimenticarlo, è tutto lì.
È stato molto bella questa sollecitazione a Maria, perché diciamo l'abbiamo fatta parlare e ci ha come dire, svelato ancora qualche piccolo segreto, non voleva andare al cinema, non lo sapevamo questo, che il campo di concentramento sia stato, diciamo, un'efferatezza, una dipendenza terrificante, Armando ce l'ha ben rappresentato. Ma il tema è questo, dietro, lui in un qualche modo ci faceva capire che dietro però c'era un aspetto economico. L'aspetto economico era la costruzione nell'apparato bellico di questi aeroplani, nel caso suo, da un lato, ma al tempo stesso anche il fatto, e lui lo diceva molto bene, che questi calcolavano che un uomo durasse 5 mesi, perché lui arriva a 68 kg, viene liberato per fortuna, che ne è 34, si è dimezzato di peso. E il tema, questo è un tema abbastanza importante, cioè nello sfruttamento dell'uomo, cioè il fatto che lui fosse, diciamo, in qualche modo destinato, nella loro visione, ad essere eliminato, però doveva essere eliminato rendendo l'apparato bellico, perché chiaramente non gli davano da mangiare, se non, diciamo, quel minimo indispensabile perché non cadesse tutte le mattine, diciamo, quando si alzava. Però ecco, ma pensiamo, ma nell'antica Roma i romani, che erano tremendi padroni, ma gli schiavi non li trattavano mica in questo modo, anzi lo schiavo lo facevano mangiare perché rendeva, e quindi se mangiava rendeva e viveva. E quindi chiaramente, diciamo, siamo andati oltre, diciamo, a scavare nella cattiveria umana in maniera incredibile. E la cosa è veramente interessante, perché qual è il tema? Anche la stessa rappresentazione del capo, che ne fa giustamente Armando Casiani, i capò sono la feccia della feccia, assassini o peggio ancora, che diventano, diciamo, i gestori del campo, perché i nazisti sanno bene che questa gente non ha remora alcuna, e quindi con questa gente possono ottenere il massimo con, diciamo, il minimo di impegno. E quindi Armando, ma tu nella tua, diciamo, visione, nel tuo ricordo, che rappresentazione hai di questi tremendi e efferati personaggi che erano i capò?
In verità il carattere non ho capito bene, da uno all'altro. Per me erano tutti uguali. Non ho avuto dire la differenza, no? Questi erano tutta gente che doveva pagare. Avevano fatto danni loro, chi avevano ucciso, chi aveva fatto rubato, era loro che avevano i danni a loro. Ma Hitler aveva riuscito a fare questo lavoro perché? Perché lui li doveva fare questi lavori, perché loro dovevano cose tremende, dovevano fare delle cose, non è di tutti fare queste cose, andare contro un che non ti ha fatto niente, magari il punto in bianco me lo fai fuori. Quanti. Allora vuole della cattiveria, e ci vuole qualcosa di che loro speravano in questa legge che l'Italia aveva dato, di passare, dice, magari anche avevano anche la possibilità di essere, direi, scontare della galera in quel momento, scontare della sua pena, un premio. Noi domandiamo sempre, ecco, l'unica cosa che noi capivamo, che tu li vedevi sempre incavolati la mattina subito alla sera, non vedevi un attimo di pausa, non vedevi tutt'ora che era a dormire, ma resta erano sempre talmente indeschiariti. Qui c'è due versioni che non sono, saranno tutte e due uguali, saranno tutte e due. Una, la che ne abbiamo visti, bere della grappa. Dicono che davano mezzo litro di grappa magari per avere più forza, per avere più cattiveria. Dice anche che c'è anche la droga, che a lavorarsi anche lì, allora la droga potesse essere anche un altro appellativo per sempre per riuscire a essere cattivi, perché bisogna essere sempre a quel livello. E poi anche mantenere 600-700 persone di tante lingue, di tante nazioni, in tre in una baracca, mantenere sempre questo ritmo di sofferenza, di terrore, tu non dovevi mai sbagliare una virgola, mai, perché sbagliavi solo che ti, per disgrazia, non lo vedevi, che non l'avevi soltanto, questo arrivavano coi gomma e ti davano delle botte. Poi la vedevano anche i triangoli, interviene tubo d'olio, fascista, blasso, ne diceva traditore, dice, e ti davano le botte, facciamo e ti danno le botte. Sapete quante botte ho preso io? No, nemmeno so male, che anche per dire qualcosa ne ho preso, non tutti i giorni, ma quasi tutti i giorni prendeva botte. Avendo sempre questo ritmo di cattiveria, di sopraffazione, perciò voglio dire, loro avevano questa cosa da fare, era un lavoro che avevano messo insieme, però con la speranza, loro speravano questa speranza di poter cavalcare queste galere, magari che loro avevano, avevano subito questi anni di galere che avevano sbagliato. A quel momento li avevano messi in quelle condizioni, no? E noi eravamo, direi, gli schiavi, le persone, dovevamo i pezzi, come dicevano, i pezzi bisogna scomprire, no? Dovevano fare questo lavoro. E avevano tutti buoni questo. Ecco, penso nemmeno una volta che abbia avuto, da uno che abbia avuto la compassione di dire, ma vai, nessuno, mai. Una volta solo ha avuto questa possibilità di forse è stato o la vita o la morte, questo forse è stata una cosa. Questo capo mi ha mandato via in un modo con la impiccagione da parte, e si sapevano delle torture, delle bastonate, e due, questo polacco, questo russo, hanno rischiato la vita anche loro, perché non si poteva avere compassione di un altro. E questo voglio dire, questi hanno avuto questo momento di riflessione, loro hanno tenuto, direi, hanno avuto questa forza che si lavorava assieme, un polacco e un russo, io in mezzo, e questo capace mi voleva impiccare. Mi voleva impiccare, a quel momento siamo arrivati fino a vicino a questa corda, e poi in un momento ha detto vai via, come dire, e questo direi non è stato un atto umano, questo è un atto che non era ubriaco, per me non era bevuto, non ho avuto il coraggio di uccidere, non ho avuto il coraggio di mettere la cosa alla impiccagione, alla cosa al cuore, è tutto lì. Secondo me aveva solo che non aveva avuto quella forza, quella cattiveria di, perché nessuno, vi dico, nessuno è venuto fuori da me, nessuno, io sono saltato fuori, l'unico forse. Non era che capitasse tutti i giorni, ma spesse volte capitava che venivano fatte queste impiccagioni, e anche il sgabello delle bastonate, 20, 30, 40, 50, poi non ne parliamo se finivano o no, comunque era cosa tremendissima. Il capo aveva questa funzione.
Altre domande? Altre un applauso. Armando ci ha raccontato, ecco, un momento di cedimento del capo che probabilmente non era bevuto, cioè in quel momento il capo ha tirato fuori quel po' di umanità perché probabilmente non era in condizioni, per quanto diciamo la cattiveria in quei luoghi era assolutamente al massimo livello, l'essere umano non valeva niente, valeva meno di niente, c'era veramente il rispetto, cioè la dignità e il rispetto della persona umana, sono stati, diciamo, di là da venire, sono state anche le basi probabilmente delle riflessioni dopo la liberazione, anche perché il tema era veramente quello, cioè si è venuto un periodo dove la sofferenza di questi campi di concentramento deve essere stata una cosa incredibile, pensiamo a quante milioni di persone, le etnie varie, gli zingari, gli ebrei, gli italiani, i prigionieri politici, una cosa tremenda. Comunque, abbiamo ancora qualche minuto, altrimenti chiudiamo. 27 nazioni, ci ricorda Armando.